Nelle ultime settimane Francesco De Gregori è stato al centro di discussioni e polemiche legate alle sue prese di posizione, secondo alcuni diciamo alla mancanza di prese di posizioni su questioni sociali, geopolitiche, ma soprattutto insomma su Gaza e la politica di Israele. Intanto ben ritrovato Matteo Ongaro.
Buongiorno.
Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te. Allora, per entrare però nel merito, da qui partiamo, visto che partiamo dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori, beh, senza stare a parafrasarlo noi, no Matteo, sentiamo che cosa ha dichiarato negli scorsi giorni che tanta polemica ha suscitato.
Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta. Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse.
È onesto avere le idee confuse, non mi sento superiore a nessuno, questa è una sintesi. Poi la risposta era anche più articolata di De Gregori durante questa intervista pubblica. Diciamo però che questa sua dichiarazione no, ha portato alla luce una domanda, cioè qual è il ruolo dell'artista all'interno delle nostre società? Da un lato ci possiamo chiedere se sia legittimo aspettarsi che un cantautore, uno scrittore, un attore intervengano sui grandi temi politici e sociali del loro tempo, cioè dovrebbero intervenire, o dall'altro se scelgono di non farlo, beh, insomma ci si chiede quale significato assuma quel loro silenzio, cioè è ammissibile tacere?
Sì, ed è una questione che attraversa tutta la storia della nostra cultura. Nel Novecento, in particolare nella seconda metà del secolo, durante la stagione dei cantautori e degli intellettuali, l'impegno sembrava quasi una componente connaturata all'attività artistica. E oggi invece il quadro appare forse un po' più sfumato. E da una parte ci sono i nuovi media che sembrano amplificare la richiesta di prendere posizione e dall'altra invece ci sono molti artisti che rivendicano invece uno spazio di autonomia rispetto all'attualità politica e alle sue polarizzazioni. E io do intanto il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi, Jacopo Tomatis. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, Jacopo Tomatis è un musicologo, è docente, saggista ed è tra i maggiori studiosi della canzone italiana e dei rapporti tra musica, società e cultura popolare. E do il benvenuto anche ad Alberto Piccinini. Bentrovato.
Buongiorno.
Piccinini è giornalista, critico culturale del Manifesto, che segue da anni le trasformazioni dei media, della cultura pop e dell'immaginario pubblico.
Allora, io comincerei proprio da lei, Alberto Piccinini, no? Le polemiche attorno a De Gregori, mettiamola così, ci dicono qualcosa su De Gregori o ci parlano piuttosto delle aspettative che il pubblico ha nei confronti degli artisti?
Boh, più la seconda, immagino. Dunque, io sono sempre stupito dalla maniera in cui dopo 50 anni continua a uscire fuori questa leggenda, poi, perché non sappiamo neanche bene com'è andata, non c'è una versione condivisa della contestazione al Palalido, no? La contestazione al Palalido del 75 De Gregori sarebbe un po' il luogo da cui tutto nasce, no? Allora dice, vabbè, questo poveretto che a un certo punto dice non voglio prendere posizione, lo dice perché 50 anni fa, un giorno di 50 anni fa, è stato pesantemente contestato. Appunto si racconta che qualcuno andò lì a dirgli, cioè uno dei momenti migliori che ricordo è questo signore con la barba, un tizio con la barba che gli dice almeno Majakovskij ha avuto il coraggio di suicidarsi.
Oh, mamma mia, che oggi ridiamo, ma insomma.
Questo è il racconto, è un racconto, devo dire, che non è verificato da nessuno, perché lo stesso De Gregori non ha mai voluto parlare di questa cosa, cioè è un trauma che per lui è ancora vivo. Per me è curioso che sia ancora vivo, insomma, un po' perché forse l'età media di chi partecipa a questi dibattiti e di chi li fa è purtroppo abbastanza alta, quindi forse tende, no, come dire, a ripetere, no, una specie di backrooms, avete visto il film che è uscito, no? Una specie di ripetere, no, sempre quella specie di scena che evidentemente però è considerata qualcosa di forte, di importante, no? È il momento in cui il pubblico, che non è un pubblico, che forse è una generazione, che forse è un gruppo, decide e chiede di appropriarsi delle canzoni. Di chi sono le canzoni? Probabilmente le canzoni sono più del pubblico che degli artisti. Questo fa parte davvero della storia del Novecento.
Ah certo, no? Alberto Piccinini, però stavo riflettendo sul fatto che lei adesso, no, citava quell'antica contestazione del 76, dicendo sono poi ancora, no, gli esponenti di quella generazione che in qualche modo alimentano queste polemiche. Devo dirle però che io ho visto anche tanti giovani influencer, no, sui social prendere posizione.
Oggi ho appena aperto il telefono, questa mattina c'era un titolo del Corriere, Francesca Michele Michelin, me lo sono segnato, dibattito De Gregori, De Gregori dice no all'impegno, io rispondo con il mio disco, punto, e poi il titolo continuava matrimonio, tre puntini, e, ecco questa parola, impegno, no? Cioè di nuovo impegno, impegno è una roba che neanche, forse ai tempi di Sartre voglio dire, no? Forse questo dice qualche cosa sulla decadenza anche del nostro dibattito pubblico rispetto alle canzoni, rispetto a queste cose, forse siamo noi troppo sofisticati, però c'è secondo me un dato di fondo, è che il fatto che se tu fai canzoni non puoi essere privato, un soggetto privato, fai qualche cosa che sta nello spazio pubblico in quanto tale.
Allora, sentiamo che cosa ne pensa anche Jacopo Tomatis, Matteo.
Sì, rimanendo sul tema dell'impegno di cui parlava poco fa Piccinini, Tomatis, di cosa parliamo quando parliamo di impegno riferito a un artista? Sono i contenuti politici? È la sensibilità sociale dell'artista? È un attivismo concreto?
Ma allora, è una domanda complessa. È vero che questo dibattito ha senso nel contesto italiano oggi, perché De Gregori è un cantautore, forse non necessariamente solo per l'evento del Palalido, ma in generale perché nel nostro paese, soprattutto dopo il 67, la figura del cantautore si è costruita come una figura dotata di impegno. Dentro il termine ombrello impegno stavano tante cose diverse, sono state tante cose diverse, in parte stanno cose diverse. C'è stata una fase che si è però chiusa, devo dire, abbastanza subito, nel senso che già con la fine degli anni 70 questa logica viene in parte meno, in cui effettivamente sarebbe stato strano che un cantautore non si schierasse, ma in generale un artista non si schierasse. Se uno legge qualunque rivista di musica degli anni 60, diciamo fine anni 60, primi anni 70, Ciao 2001, Gong, in qualunque intervista è normale che qualunque tipo di musicista o performer dica la sua sul Cile, sulla situazione del Vietnam, su qualunque causa internazionale. Quindi in realtà dentro impegno stanno molte cose diverse. Un po' per ragioni inerziali ci portiamo avanti l'idea che il cantautore debba essere impegnato e dunque ci stupiamo quando il cantautore non è impegnato. Impegno di per sé non vuol dire nulla, io sottolineo questo, secondo me è interessante questo, cioè proprio per la centralità che ha avuto la figura del cantautore nella storia nostra, nazionale, culturale dell'Italia del dopoguerra, impegno è legato a doppio filo con valore estetico, cioè è difficile immaginare ancora oggi per alcune generazioni e per alcuni ascoltatori e ascoltatrici, è difficile immaginare una canzone bella, cioè dotata di valore estetico, se non è una canzone seria, cioè che parla di realismo, che parla di qualcosa, che prende una posizione. Questo è, come dire, un automatismo che in altre nazioni c'è molto meno e che in Italia è figlio anche di una posizione, diciamo, ancillare che la canzone ha sempre avuto, per cui il modo per rendere la canzone seria è, come dire, renderla pesante, no? Non più musica leggera, ma musica che affronta i grandi temi esistenziali o politici. Quindi questa è, secondo me, l'humus su cui questa polemichetta su De Gregori viene fuori. Poi si può discutere su quello che ha detto De Gregori nello specifico, che secondo me ha dei limiti, però adesso magari possiamo rilanciare.
Ma stavo pensando però, Jacopo Tomatis, visto che lei diceva, no, che in qualche modo la canzone e l'impegno, no, vanno di pari passo in una concezione, in un gusto, in una tradizione italiana, beh, stiamo, no, si sta dicendo e dando del disimpegnato all'autore di, non so, Generale, di Viva l'Italia.
Sì, ma anche questo però è un grande misunderstanding secondo me, perché poi De Gregori in realtà negli anni 70 è stato molto spesso tacciato di essere disimpegnato, a parte il tema del Palalido, l'evento del Palalido, proprio perché rispetto ad altri cantautori era vago, cioè una delle grandi accuse che si fanno a De Gregori negli anni 70 è di essere ermetico, questa cosa veniva questa parola veniva usata dalla critica di sinistra come una specie di arma contro De Gregori, perché De Gregori fa le canzoni ma non si capisce che cosa sta dicendo, perché effettivamente il suo stile è molto meno diretto rispetto a quello di altri cantautori politici. Ma è anche vero che in realtà questo mito del cantautore che fanno canzoni impegnate è vero fino a un certo punto, nel senso che i cantautori hanno fatto canzoni impegnate ma hanno anche fatto canzoni non impegnate. Diverso è dire l'uomo De Gregori. De Gregori è stato per lungo tempo vicino a Lotta Continua, ha suonato gratuitamente nelle tournée organizzate da Lotta Continua anche quando era molto famoso, anche poi nel 75 quando Rimmel diventa il disco più venduto in Italia. Quindi De Gregori è stato un cittadino impegnato politicamente, è stato anche un cantautore, ma generale non la inserirei tra le canzoni impegnate necessariamente, cioè parla di guerra, sì.
No, no, tra le canzoni però serie, no? Quelle che hanno un peso, una qualità.
Le canzoni serie ce le mettiamo, ce le possiamo mettere pure tutti, cioè possiamo mettere anche Le Storie di Ieri che parla di fascismo, ma se non so che parla di fascismo difficilmente lo scopro leggendo solo il testo, ecco. Però De Gregori è stata una persona che ha preso un impegno, adesso ha scelto di non prendere più un impegno, cosa che è naturalmente legittima, ma sicuramente quello che ha detto nello specifico apre dei problemi, non tanto perché lui dice non mi sento superiore a nessuno. Non mi sento superiore a nessuno è una questione che può riguardare il gusto, cioè io mi aspetterei che invece di sparare a zero sul nuovo rapper alla moda e cantautore settantenne, non è il caso di De Gregori ma di suoi colleghi che lo hanno fatto recentemente, dica no, io non mi sento superiore a nessuno, se uno vuole fare trap nel 2026 è legittimo. Ma parlando di attualità politica, non mi sento superiore a nessuno, non è una frase che ha una logica sua, nel senso sei un cittadino, ti informi, puoi scegliere di esprimere un parere politico o di non esprimere un parere politico. Non esprimere un parere politico è ugualmente una presa di posizione politica, oggi come oggi.
Alberto Piccinini, Tomatis parlava ora della differenza, no, di quella linea tra artista e cittadino, ma c'è secondo lei il rischio che l'impegno diventi una sorta di quasi requisito reputazionale, un elemento che è più legato alla personalità che non invece a una convinzione profonda del cittadino e dell'artista?
Ma senti, De Gregori ha sempre avuto in realtà un rapporto abbastanza pessimo con l'estremismo degli anni 70. Cioè, lui comunque era un moderato di sinistra dal punto di vista personale. Il problema, secondo me, va visto dall'altro punto di vista, dal punto di vista del pubblico. Sono le canzoni di De Gregori che parlano per lui. Lui ha fatto una cosa interessante, anche strana, ossessiva, cioè quella di ripetere quello che faceva Dylan, no? Bob Dylan. Una di queste cose è la fuga dall'impegno, tra virgolette, diciamo così, no? Per Dylan questa cosa avviene verso il 64-65, quando riprende la chitarra elettrica. Questa cosa di De Gregori avviene in altri anni, in altri tempi, no? In cui lui cerca di far valere, ed era un discorso abbastanza più diffuso, in cui cerca di far valere, che ne so, la poesia contro la politica, per esempio, no? Cioè, la politica che era allora, ma pensiamo anche allo scontro tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, no? I quali rompono proprio su questa, sulla politicità delle canzoni, diciamo così. Però, ripeto, c'è un punto di vista soggettivo, personale, che forse può rimanere anche lì nell'ombra, può essere interessante, eccetera. E poi c'è il punto di vista delle canzoni. Il punto di vista delle canzoni è che quelle canzoni sono pubbliche e hanno una storia. E noi conosciamo e abbiamo conosciuto, ed è anche un po' così banale tornare sempre alla stessa questione dell'impegno, perché abbiamo conosciuto molti altri tipi di impegni e di essere pubbliche delle canzoni nella storia e nelle cose. Cioè, Once I Was Afraid, I Was Petrified, no? Che è Gloria Gaynor e Will Survivor, una straordinaria canzone politica, non perché lo sia di per sé nelle intenzioni, ma perché lo è diventata, no? Perché è uno degli inni del movimento LGBT. Ecco, rispetto a queste cose sono successe molte, molte cose. Per me, appunto, se vedere la musica e le canzoni dal punto di vista dell'esistere dentro uno spazio pubblico, io questa fa parte della mia formazione, insomma, ha a che fare col fatto che, per esempio, l'hip hop ha un senso politico, ha un senso pubblico, ma persino, voglio dire, la musica ambient, no? la musica dei suonini che oggi va per la maggiore, ha un senso politico perché vuol dire qualcosa, dice qualcosa alla nostra esistenza pubblica. Devo dire, chiudo, tutto questo discorso non sta, come dire, lo sfondo di questo discorso non sono gli anni 70, questo per me è abbastanza strano. Lo sfondo di questo discorso è Gaza, no? È questa specie di detto non detto, tabù che da 3-4 anni ci possiede, no? Non ci permette di esprimerci come si dovrebbe e come vorremmo. E in questo senso il primo a dire qualche cosa e a far scoppiare il discorso è stato Gavi, se ricordate, è stato un cantante a Sanremo, il quale probabilmente nessuna intenzione aveva e niente sapeva di Dylan, De Gregori, sì, qualcosa sapeva sicuramente delle polemiche degli anni 70, ma ha fatto quello che bisognava fare, cioè ha detto la parola. A volte è la musica che dice, a volte sono le parole che dicono. Ormai abbiamo un'idea dell'estetica, secondo me, musicale abbastanza più complessa di come così se la possiamo ritrovare poi nei discorsetti, nelle polemichette della rete, ecco.
Io volevo tornare un attimo su Jacopo Tomatis, perché stavo ragionando sul suo precedente intervento, no? E già Matteo riprendeva un po' il tema del dove finisce l'artista, dove comincia il cittadino e viceversa, no? E lei commentava quel non mi sento superiore a nessuno di De Gregori, no? Volevo capire un po' meglio con lei, perché è chiaro che l'opinione, no, su un tema come può essere quello di Gaza, eccetera, giustamente Piccinini ci stava riportando, no, dentro quella che è la questione d'attualità. Se lo dico io a una cena con i miei amici, ok, se lo dice De Gregori a una cena con i suoi amici, ok, ma forse lì gli era ben chiaro la differenza che esprimersi di fronte ad un microfono con l'eco, no, che questo avrebbe generato, non avrebbe avuto semplicemente fatto di lui un semplice cittadino che dice la sua, ma era un po' come forse avvocare a sé il ruolo di guida morale in quanto intellettuale e cantautore. Lei però, questo mi pare di capire, rischio che evidentemente De Gregori ha intravisto, non lo considera.
Ma allora, De Gregori ha invitato a problematizzare una cosa che si sente molto dire, ha fatto un invito anche ha ricordato la complessità della situazione. Ecco, io penso che ammettere la complessità, cioè accettare che molti temi polarizzanti hanno una base di complessità, Gaza su tutti, l'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni di piazza, che cos'è la violenza, qual è il limite, sono tutte cose complesse, perché noi viviamo in un mondo complesso, perché il mondo è complesso. E questa è la cosa che io spiego ai miei studenti quando parliamo di queste cose. Però accettare la complessità del mondo, dichiarare il mondo è complesso e io non sono un esperto della questione medio orientale o io non sono un esperto di... non ci esime, secondo me, dalla possibilità di esprimere un parere, che può essere un parere anche limitato, ma scegliere di non esprimere un parere in nessun modo è, secondo me, un ripiegamento che, non perché si è artisti, ma perché si è cittadini, che ci si informa, si legge, è un limite ed è un po', secondo me, un portato di questa società in cui appunto si fanno veramente le pulce alle singole frasi, come stiamo facendo adesso con De Gregori. Cioè, io non sono un esperto di questione medio orientale, accetto la complessità, ma se mi venisse chiesto in un dibattito pubblico una posizione sulla questione palestinese, non avrei difficoltà a dire che a Gaza sta avvenendo qualcosa contro il diritto internazionale, perché questa è una cosa che ormai è stata ampiamente detta da fonti autorevoli, che non vuol dire essere contro lo Stato di Israele o essere contro il sionismo, contro qualcosa. Significa prendere una posizione sulla base di quello che si sa. Io temo che la posizione di qualunque persona pubblica, che sia un docente, un didatta o un artista, che rifiuta di fare anche solo quel passettino, sia problematica, perché sostanzialmente ci ricaccia in un mondo in cui, siccome non ci sentiamo superiori, siccome non siamo abbastanza informati sulle cose, ci esimiamo dal prendere una posizione, allora va bene tutto e ci richiudiamo nel nostro mondo. Ecco, questo secondo me è il problema di questo genere di posizione, fatto salvo che è assolutamente legittimo non volersi esporre su certe cose, ma non può essere un non esporsi basato sul fatto di io non mi sento superiore, tutte le opinioni valgono allo stesso modo, perché questo è un modo di argomentare pericoloso, oltre che sbagliato, secondo me. Non so se ho chiarito meglio il senso di quello che volevo dire.
La ringrazio, sì.
Alberto Piccinini, noi abbiamo tempo per un'ultima domanda. Le chiedo, rispetto a quanto appena detto da Jacopo Tomatis, cosa ne pensa lei? Che ruolo ha il silenzio di De Gregori in questo senso?
No, io penso che si può avere sfiducia sul fatto che le proprie canzoni cambino il mondo, ma questo è del tutto ovvio. De Gregori viene da una cultura e da una situazione in cui, come dire, c'erano due posizioni. Jacopo lo sa, non ci conosciamo, ma insomma, lo sa bene, c'erano i cantacronaca, c'era Fortini che scriveva le canzoni, c'era stato Black Vibe, no? L'idea che le canzoni potessero davvero dire delle cose, ecco, che i testi delle canzoni fossero così fondamentali. E credo che a questa tendenza De Gregori non appartenga, o appartenga soltanto in parte, insomma. Quindi nelle cose che dice si legge evidentemente una sfiducia rispetto sia alle canzoni che scrive oggi, sia forse a come si comportava allora. Ed era Bob Dylan all'epoca aveva la guerra del Vietnam, noi abbiamo Gaza, non so quanto sia più importante o meno importante, però Bob Dylan fuggiva, scappava, no, da quell'impegno, diciamo, tra virgolette. E quindi ecco la questione è questa. Poi il bersaglio di De Gregori non a caso è Bruce Springsteen, no, il quale è un signore un po' attempato con tutta una sua epica, che riporta dentro la canzone un'altra delle grandi figure di questo impegno, di questo valore, realismo, realista delle canzoni, e cioè Woody Guthrie, no? Cioè l'idea di andare e scrivere canzoni, come dire, sul momento, no? Canzoni che servano alle persone, che servono a dire qualche cosa. Sì, può essere anche una cosa, come dire, imbarazzante, no? Cioè, vabbè, ma questo cosa vuole? Cioè, perché? Che vuoi da me? Ormai siamo, come dire, in un periodo in cui queste cose si possono dire, non sono più gli anni 70, 60, 70. Però, ripeto, c'è un nucleo duro. A Gaza, lo ha detto anche Jacopo Tomatis, non è complessa. Non c'è niente di complesso in Gaza, non c'è niente di complesso in tantissime cose che succedono in questo momento, e se tu lo dici vuol dire che non è bello, insomma, non sta bene. E secondo me tra le canzoni e chi le scrive può esserci anche una totale distanza, però fino a un certo punto, cioè, non so come dire, io ho bisogno che chi scrive le canzoni sia in qualche modo dalla mia parte, ho bisogno di saperlo.
Allora, io ringrazio di cuore Jacopo Tomatis, Alberto Piccinini e Matteo Ongaro, chiaramente, insomma, con il quale abbiamo condiviso questa conversazione cercando di capire, no? Un po', non so se siamo arrivati a una sintesi, ma in qualche modo forse sì, tra quello che è il ruolo di un artista oggi, ma non solo oggi, no? L'abbiamo visto parlando degli anni 70, eccetera, quello che è il suo rapporto con il tempo nel quale vive e nel quale è immerso, prendendo spunto da questa polemica nata da questa dichiarazione e intervista di Francesco De Gregori. Grazie ancora a Jacopo Tomatis e Alberto Piccinini per essere stati ad Alphaville.
Grazie a voi.
Grazie anche a te, Matteo.
Grazie a te, Sandra.